Il desiderio di essere è un desiderio cosmico e la madre sostiene chiunque soddisfi questo arcano bisogno. Bentrovati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. La voce che ascoltate ora è quella di Iapos, fra poco ascolterete anche quella di Mel che sarà qui con me in studio. Nel frattempo sono le ore 12:03, siamo in diretta e oggi è venerdì 6 dicembre 2024. Vi ricordo il sito del Centro Culturale Sei Altrove, che è www.seialtrove.it, dove trovate ogni riferimento per quanto riguarda le attività del nostro centro, per quanto riguarda anche i diversi spunti che vengono proposti nel corso di questa trasmissione, nonché anche per quanto riguarda i nostri libri. E a tal proposito, per chi è interessato a poter leggere, prendere in mano o anche regalare qualcuna delle nostre pubblicazioni, segnaliamo che sul nostro sito abbiamo attivato una proposta per cui chi vuole sostenere in modo, diciamo, diretto o indiretto la nostra attività divulgativa può acquistare i nostri libri al prezzo che vi tiene più opportuno, che può essere anche di un solo euro, e sapete che questo sarà un dono che viene fatto. Un contributo alla nostra attività divulgativa. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito che è www.seialtrove.it. E ricordiamo anche il sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org. Sul sito di Radio Cooperativa trovate, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra emittente in streaming, oltre al DAB, quindi al segnale digitale e alle due frequenze FM della nostra emittente, anche i podcast delle varie puntate, tra cui anche i podcast degli Altronauti, le novità che riguardano le trasmissioni di Radio Cooperativa, nonché le modalità per chi lo desidera di contribuire economicamente al sostegno alla nostra radio, che come sapete vive unicamente della generosità dei suoi ascoltatori. Trovate indicato sul sito, che appunto vi dicevo è www.radiocooperativa.org, le modalità per poterlo fare. A sinistra, se vi collegate con il computer, trovate appunto Sostieni la nostra radio. Cliccando su questa voce vi si aprirà una pagina dove vengono indicate le modalità, che sono principalmente tre, ossia il versamento su conto corrente postale, e trovate qui indicato il numero di conto corrente e cliccando potete aprire il bollettino precompilato in PDF, oppure l'IBAN per fare un bonifico bancario, oppure una donazione tramite PayPal. Noi vi ringraziamo perché, come dicevo, è attraverso voi che Radio Cooperativa continua ad esistere e continua a trasmettere. Per questa puntata di oggi, lo scritto che farà da ispirazione al nostro dialogo odierno si chiama Di seppellire l'essenza. Lo trovate nel nostro blog che è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org. E trovate questo testo, si chiama Di seppellire l'essenza. E come sempre noi lo leggeremo dando poi la possibilità a voi in un secondo momento, quando ve lo indicheremo, di poter intervenire in diretta e quindi offrirci le vostre considerazioni in merito.
Il nostro lavoro consiste nel riconquistare completamente ciò che in origine era presente ed è stato perduto, l'essere. Questo processo esperienziale richiede la rettificazione della personalità e contestualmente a vari gradi il raffinamento dell'io vero. In altre parole, lo sviluppo dell'essenza richiede un minuzioso lavoro di spersonalizzazione. Man mano che le sovrastrutture caratteriali sono riconosciute come limiti e sublimate, l'individuo sperimenta gradualmente nuovi stati di consapevolezza e sviluppa una nuova capacità di integrazione tra ciò che pensa, dice e fa. Questo talento risvegliato focalizza e motiva l'attenzione verso un solo scopo: risvegliare la coscienza immortale.
Nel viaggio interiore, ogni esperienza di comunione e completezza è ineffabile. L'effetto che ha sulla mente, sui sentimenti e sulla volontà dell'individuo è liberatorio, rigenerante e portentoso. Ogni agitazione improvvisamente cessa, ogni conflitto si pacifica, tutte le preoccupazioni si dissolvono come d'incanto. Provare per credere. Nella misura in cui l'essenza si sviluppa e si espande, trasforma settori sempre più profondi e fondamentali della personalità, riappropriandosi della facoltà di discriminare e di un'attiva e maggiore obiettività. Una volta che l'essenza viene riconosciuta come il proprio vero essere ed esperita come tale, ha luogo quell'alchimia della coscienza generatrice di trasformazioni radicali e permanenti. La fiducia fondamentale ritrovata, l'aspirazione al divino e una nuova volontà animano e sostengono il processo di transubstanziazione. L'essenza si transubstanzia nei suoi vari aspetti e nelle sue varie dimensioni, risvegliando nuove attitudini e geniali talenti sopiti. Solo allora la vita cessa di essere dominio esclusivo delle ombre della personalità.
Molti dicono di essere alla ricerca di se stessi e di anelare alla libertà. Tuttavia, ciò a cui in genere i più si riferiscono è la loro eccentrica personalità di facciata. Essere liberi di essere la propria personalità significa di fatto restare chiusi in una psicoprigione. Scoprire di essere l'essenza, invece, vuol dire aver trovato la vera libertà di essere realmente se stessi. Solo allora l'individuo risvegliato può finalmente dire «io sono», senza essere limitato o influenzato dall'immagine sfocata del proprio io. L'essenza è sepolta e il lavoro a cui tutti siamo chiamati è quello di disseppellirla.
E questo scritto di Hermes che vi abbiamo letto si conclude con una citazione di Francis Bacon: «La cosa più importante è non lasciare che l'occhio della mente venga distratto dalla contemplazione dei fatti naturali». Eccoci qua, state ascoltando Gli Altronauti, la trasmissione del Centro Culturale Sei Altrove su Radio Cooperativa, e il testo che vi abbiamo letto si intitola Disseppellire l'essenza, lo trovate nel nostro blog seialtrove.altervista.org, e come avete sentito dalla voce lettrice ci ha raggiunti in studio Mel.
Buongiorno a tutti.
Grazie Mel di essere qui con noi a commentare questo testo molto... molto bello, molto vero, e diciamo che richiede anche sicuramente molti
ascoltatori partecipanti, diciamo così. Quindi okay. L'auspicio è sempre quello di sentire molte voci.
E a tal proposito, allora vi ricordo già i numeri per poter intervenire in diretta se avete delle considerazioni da fare su quello che abbiamo letto. Che il numero per la diretta è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure per un intervento tramite SMS il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5, ce l'abbiamo fatta. Allora, questo testo, per chi si fosse collegato, si apre con un'immagine secondo me molto bella, che in realtà è un'opera di Salvador Dalí, che fa solo da coronamento, da introduzione, diciamo, grafica a questo testo, ma che rende molto l'idea, secondo me, di quello che abbiamo letto. Cioè, degli uomini che tentano di tenere su un'impalcatura del guscio di un uovo, mentre l'uovo ormai si è aperto, e da quest'uovo esce un tuorlo, in realtà, a forma di sole. E questo rende molto, secondo me, almeno nell'immagine, di l'idea della nostra essenza, qualcosa di vero, di eterno, che si esprime anche se molte volte noi siamo impegnati a tenere su in realtà qualcosa che ormai, diciamo, è un involucro. Cosa ne pensi, Mel?
Allora, che ne penso? Diciamo che a seconda... via via che passa, diciamo che l'anima matura, si entra sempre più in possesso di quello che può sembrare un ricordo e che in effetti è un ricordo, ma nella fase, diciamo, in cui iniziale, in cui ci si proietta all'esterno, proprio come all'esteriore, come dei fuochi d'artificio, quindi una volta esplosa quella scintilla di vita che ci fa comparire in questo mondo come esseri umani, anzi come umani, diciamo che l'anima si perde poi, almeno a me questo è capitato, in quelle che sono le varie situazioni della vita in cui poi ci si identifica, e diventano di volta in volta quello che viene chiamato essenziale. Quindi era essenziale il lavoro, era essenziale prima lo studio, poi era essenziale il lavoro, poi la famiglia, la realizzazione, insomma un sacco di cose che danno un'importanza notevole alla nostra vita e per il quale spendiamo moltissimo tempo, moltissima fatica, moltissimo impegno, e costituiscono quello che appunto diventa lo scopo. Tipo questa storia era tutta la mia vita, questo lavoro è tutta la mia vita, no? Diventa proprio essenziale. Stiamo andando nella direzione opposta, perché l'essenziale... o meglio, l'essenza, o meglio, l'essere è come un viaggio di ritorno e persi nel mondo di cui diventiamo, a cui siamo completamente assoggettati, reverenti, fedeli, altri aggettivi adesso non me ne vengono, ci ha un po' rapito da quello che è in realtà la vera essenza della vita. E per fare questo viaggio di ritorno c'è bisogno innanzitutto di quello che ti dicono le persone quando stanno in un momento critico della loro vita e di solito hanno un piede già fuori e ti dicono: ma che cosa vorresti di più? Alla domanda rispondono: tempo. Vorrei solo avere un po' più tempo per ritornare a quelle condizioni che dentro ricordi ma che non sai più esprimere. Questa è una cosa che sto vivendo in questo momento, che vivo proprio in questi giorni. Il fatto di aver riconosciuto come io sia stata devota a quello che credevo, devota, fedele, riconoscente, asservita, reverente a quello che era per me fondamentale ed essenziale, e stava appunto nella direzione opposta all'interiore, che invece te ne accorgi perché lo stato di crisi, come abbiamo più spesso detto, non ti abbandona, vivi uno stato di profondo vuoto, c'è qualcosa che comunque non ti completa mai, non ti appaga mai, non sembra mancare il succo del discorso, inizia a domandarti il perché della vita, il senso di tutto quello che stai facendo, no? Quindi via via ti spogli o lasci andare quelle cose che scopri essere sì essenziali ma tutto sommato passeggere, e c'è una specie di filo conduttore che ti porta, che ha portato me a quelle che erano le sensazioni, diciamo quel ricordo di quando via via torni indietro a quando eri una pagina sempre meno ricca di influenze e di tormenti dettati dalla società, dalla famiglia, dalla morale, dall'ambiente, no? E l'unica cosa che avevi, che ricordi benissimo, è che era questo enorme, irrefrenabile desiderio di esprimere la vita che sentivi esploderti dentro, che aveva un voltaggio che niente e nessuno poteva contenere. Questo era predominante. Non c'erano attività ancora che preferivi o non preferivi, no? C'era solo questo desiderio di essere, questa cosa che nessuno, chi ha un bambino o chi si ricorda di essere stato bambino, di essere stato puro, pulito, prima delle influenze, questa cosa la può verificare o la può ricordare. Quindi una gioia incausata proprio solo per il fatto di essere la vita, di percepirla dentro come uno stato di irrefrenabile energia, possiamo dire così.
Forse quello che descrivi trova riscontro ovviamente nelle parole di Hermes che leggo nel viaggio interiore: ogni esperienza di comunione e completezza è ineffabile.
Ah, sì.
Ha molto a che fare con l'ineffabilità.
Sì, perché è vero, perché al di là di quelli che sono poi i bisogni che ci troviamo ad affrontare tutti e che dipendono dal fatto di essere presenti nella forma, quindi bisogni proprio corporali di mangiare, bere, dormire, insomma tutte queste cose che sono proprie del corpo in cui ci ospita, però in quei momenti in cui si era diciamo presenti proprio alla vita, proprio come energia interiore, c'era questo stato di essere un processo completo. Un processo di vita completo da soli, che non aveva bisogno di niente se non di esprimersi.
Pronto?
Parlo con Radio Cooperativa. Buongiorno.
Certamente, in diretta, buongiorno.
Buongiorno, io sono una ragazza di Brusine e sto cercando amicizia femminile. Pronto?
Sì, lo stiamo in ascolto.
Sto cercando un'amicizia femminile.
Qual è il tuo nome
per stare insieme alla domenica?
Qual è il tuo nome, per favore?
Pronto?
Il nome, possiamo sapere il nome?
Ah, scusi, Stefania.
Stefania, ma tu ci ascolti per radio?
No, io non riesco a prendere radio cooperativa.
Ok, allora possiamo darti solo una possibilità. Se rapidamente vuoi lasciare il tuo numero di telefono e qualcuno in ascolto magari ha del tempo, vai, lascia il numero e poi ci salutiamo.
Ok, allora il mio numero è 393.
393.
62.
62.
00.
00.
496.
496. Allora noi ti auguriamo di trovare quanti e più amiche possibile per trascorrere delle piacevolissime domeniche. Va bene?
Che siano vicine al paese, ecco.
Vicine a Brugine, va bene.
Sì, okay.
Grazie e buona giornata.
Grazie.
Arrivederci Stefania, grazie.
Grazie.
Eccoci di nuovo in diretta e nel frattempo è arrivato anche un messaggio invece in merito a quello che stavamo dicendo. Ricordo che il numero per chi vuole scrivere un sms è il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5, e un ascoltatore scrive: buongiorno, cos'è la transubstanziazione? Nel testo che abbiamo letto di Hermes veniva infatti citata. Si scrive: la fiducia fondamentale ritrovata, l'aspirazione al divino e una nuova volontà animano e sostengono il processo di transubstanziazione. L'essenza si transubstanzia nei suoi vari aspetti e nelle sue varie dimensioni, risvegliando nuove attitudini e geniali talenti sopiti. Solo allora la vita cessa di essere dominio esclusivo delle ombre della personalità. E è un po'... adesso non so se effettivamente sia l'esperienza che stavi raccontando, Mel, però quello che, di cui stavi parlando in merito anche a quell'ineffabilità prima della telefonata precedente, a me ha trasmesso questa idea di trasformazione, che però è molto più profonda. Quindi qui si tratta di transubstanziazione. L'interpretazione che do io, ovviamente molto limitata, è che è la trasformazione però di qualcosa che è di profondo, di qualcosa che è sostanziale, sostanzialmente. Poi addirittura non è solo una transustanziazione, transubstanziazione. Molto spesso noi siamo mossi da tutta una serie di caratteristiche, di attitudini che fanno parte della nostra personalità, anche di ombre per lo più, e che da cui siamo mossi come dei burattini di cui non ci rendiamo conto. Quindi la transubstanziazione la vedo un po' come una trasformazione anche proprio di ciò che di noi normalmente non vediamo e che però ci determina, ci muove, e quindi è qualcosa di una trasformazione molto profonda. Tu cosa
sì,
ne pensi, Mel?
Quello che sento è come se ad un certo grado di consapevolezza iniziasse una sorta di migrazione all'interno di se stessi, via via verso sostanze sempre più raffinate e con la possibilità di sperimentare quelli che sono e che abbiamo più volte descritto come vari mondi, sempre più sottili o sempre più densi, via via a seconda di quello che è l'esperienza e il grado di maturità dell'individuo, della persona, dell'anima, vedila un po' come vuoi. E quindi c'è questa essenza risvegliata, diciamo, oppure già in grado di farsi percepire da quello che è la persona, che si muove in vari aspetti e su varie dimensioni. Tutto viene sperimentato qui attraverso il corpo, anche quelle che sono le realtà più sottili e invisibili. Quindi abbiamo sempre questo corpo per farne esperienza. Ci sono attitudini e geniali talenti che noi vediamo risvegliati solo in poche persone, quindi un genio capita una tantum, un talento è una tantum, ma sembra qualcosa che può essere riservato solo a pochi eletti e che lascia proprio il resto di noi come malinconici, incompetenti, impotenti, come se qualcosa a noi fosse precluso. In realtà quello dei talenti e delle genialità sopite è qualcosa alla portata di tutti. E non è detto poi che tutti la si debba esprimere per forza diventando come ci vuole la società, competitivi e famosi. Non è detto, qualcuno potrebbe essere un genio e volerlo essere proprio da solo a casa sua, nella sua cameretta, senza bisogno di dimostrarlo a chi che sia. Ma come arrivano queste attitudini e questi talenti sopiti e arrivano proprio via via che si prende contatto, si abbandonano, diciamo, le vesti della personalità, i vari schemi che abbiamo preso e assorbito e utilizzato per stare nel mondo, e si torna sempre più verso quello che è fondamentale in noi, quindi si guadagna questa fiducia fondamentale in che cosa? Nel fatto, prima di tutto, di essere vivi, di essere presenti come vita. Quindi quello che dicevamo prima della telefonata, no? Completi da soli, un processo di vita completo da soli in un corpo che fa un'esperienza e che non ha bisogno necessariamente di essere amato, di essere riconosciuto, di essere protetto, difeso, ovviamente. Questo lo possiamo dire noi in questo contesto. Se sei in una zona dove le condizioni di vita sono precarie, la filosofia passa in secondo piano e quello che importa è la sopravvivenza, ovvio, non serve nemmeno dirlo. E per invitare i nostri ascoltatori ad intervenire, proviamo a sollevare un argomento che credo tutti abbiate sperimentato. Parliamo di sovrastrutture caratteriali, che sono riconosciute come limiti in questo testo, no? Allora la metafora che mi viene da fare è che più volte in trasmissione abbiamo parlato di essere macchine. Quindi ci siamo paragonati a delle macchine perché abbiamo un funzionamento proprio a livello di una macchina, di un computer, possiamo dire, no? Quindi immagazziniamo dati, acquisiamo ogni tipo di informazione, ogni tipo di vissuto e poi lo elaboriamo a nostro uso e consumo per... prendiamo la telefonata, giusto, Iavo?
Pronto?
Pronto, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Io sono stato colpito da quella collega che è a fianco, che mi sta parlando.
Sì.
Non so come che si chiama.
Mel.
Ah, adesso sento la sua voce.
Sì, buongiorno, ci dica.
Buongiorno, buon fine settimana.
Grazie.
Volevo dire, no, che sono stato colpito perché io sono proprio quel tipo là. Io sono quel tipo che fa le cose senza, in una maniera professionale. Non ho fatto un corso, non ho fatto una scuola, però io faccio tre cose che le faccio per passione, per divertire me e anche gli altri che buttano l'occhio, che vedono che fanno. Mi piace fare questo e tanti le do le consulenze gratuite.
Questo è bellissimo.
Allora, adesso io sono un vecchio rotame, sono tanto vecchio, ma io ho fatto queste cose qua e ancora adesso le sto dicendo. Per esempio, tutti per fare la coltivazione dei fiori, dell'ortaggi, dei fiori, dicono che bisogna avere il pollice verde. Io non ho il pollice verde e neanche non prendo il colore verde e me lo do il colore. Io vanno in ferie queste persone che mi conoscono e quando tornano trovano le piante, che mi danno delle piante che sono rotame, e dicono no, tu sei andata a comprare, queste non può essere le mie piante, sono le tue piante. E per esempio altri che mi consegnano il canarino, il gardellino che adesso non se ne trova più, la passione di allevare queste bestie come le anatre, le oche, insegnare come si fa a coltivare gli ortaggi e tutto il resto, insegnare come si balla, insegnare come si suona un strumento, una tastiera, una chitarra, una fisarmonica. Io l'ho fatto queste cose qua. Le facevo perché avevo dentro, che si dice, c'ho questa malattia sul sangue. Avevo questa passione e le facevo. Ma senza aver fatto scuole, corsi, che ho preso il diploma, la laurea. No, no. Le facevo così e in più l'ho insegnato agli altri. E dice, io mi chiamo Tino però.
Tino. Tino. Grazie Tino.
Io mi chiamo Tino e mi conoscono perché sono il Tino della fisarmonica. E qualche volta quando che mi invitano, io vengo a quella sta radio qua, bellissima, perché questa è una radio bellissima, sai perché? Perché ti lasciano parlare, uno. Secondo luogo, quelli che vanno lì vanno gratuitamente, come lei, i conduttori. Non c'è tutte queste radio, che ce ne sono tantissime, con tutti questi reclam, che è una cosa diventata, che bisogna avere una grande passione per sopportare tutti questi reclam. Questa è la migliore radio, radio cooperativa. E lei mi ha colpito perché ha tirato fuori questo argomento, ma io l'ho sentita a poche parole, sa. Ho detto, ma questa signora, signorina, sta parlando di cose che io faccio da tanto tempo, che ho divulgato agli altri e che sono contenti, dice, per merito tuo suono adesso la pianola, per merito tuo so ballare questo. A me ballare era una cosa stupenda. Ma
grazie,
io ho fatto
Tino.
Tante cose, sai. Io ho fatto tante cose, anche l'orto, il giardino, i fiori, tutte levare colombi, io ho l'alimento. Sono appena tornato dentro sto allevando un piccioncino perché sto dando via una coppia di colombi e lo abbandonano, no? E io lo allevo.
Va bene, Tino, grazie. Allora un po' alla
volta. Vi saluto, siete bravi.
Grazie
siete
mille,
bravi,
Tino.
Avete un bel argomento. Vi saluto e ringrazio. Ciao.
Alla prossima, grazie e complimenti, buon tutto nel frattempo.
Grazie.
E parlavamo prima della telefonata di Tino, che appunto salutiamo e ringraziamo, quindi di sovrastrutture della personalità. Mel, stavi dicendo della metafora dell'essere delle macchine.
Sì, della metafora dell'essere delle macchine. Allora, quello che mi viene da dire è che queste macchine subiscono, in questo piano di realtà, qualsiasi macchina subisce un attrito, una forma di attrito, vive una forma di attrito, la sperimenta. E se non è adeguatamente lubrificata, anche la miglior vettura, non so, pigliamo la più bella Ferrari che c'è oggi sul mercato, la mettete in moto e dopo pochissimo si spegne. Allora, la metafora che potrei fare, che mi veniva così, era paragoniamo il nostro lubrificante a quello che è la conoscenza, il lavoro su di sé. Perché? Perché quello che sono gli attriti che tutti viviamo sono causati dalle nostre emozioni ignorantemente vissute, dai nostri pensieri ignorantemente gestiti e ignorantemente divulgati e vissuti. E questo causa un attrito fortissimo in quello che dovrebbe essere un processo molto semplice, perché noi nasciamo e dopo poco o tanto che sia, purtroppo o per fortuna, moriamo. Come spesso cita Sri Aurobindo, il filosofo indiano, questo pianeta è per noi ostile. E come dice Hermes, le probabilità di morte su questo pianeta sono del 100%. Quindi abbiamo un inizio, uno start, diciamo, e una fine, no? Riusciamo ad incasinare tutto in quello che invece, se solo riuscissimo appunto a vivere adeguatamente senza attrito, potrebbe essere un processo bellissimo. E se ve lo ricordate, oppure lo dovrete notare se avete vicino dei bambini, il momento di minor attrito è proprio quello in cui, ancora limpidi, puliti e puri da quelle che sono tutte le successive influenze, soprattutto a livello scolastico, quindi sociale, ma in principal modo anche della famiglia, quindi tutte le cose che dobbiamo per forza far nostre per muoverci, sperimentiamo proprio quella che è questa meravigliosa energia, questa meravigliosa possibilità di vita, con una gioia che è dovuta proprio al solo fatto di essere presenti. Non ti importa neanche di quali giocattoli hai o di quali sia il modo in cui ti esprimi. Molto spesso le persone con questa genialità, con questi talenti risvegliati, sono degli adulti nei cui occhi brilla ancora questa scintilla da bambini, nonostante hanno la barba e magari un tono di voce, un timbro di voce anche di un certo calibro, ma poi li vedi operare con pietre, sassi o qualsiasi altro materiale e c'hanno un entusiasmo che è contagioso ed è quello che tu ti ricordi di aver avuto da bambino.
Bellissima questa immagine. Ci arriva un messaggio a proposito di bambino da un ascoltatore che scrive: ormai i media non informano più, ci martellano di continuo con opinioni e favolette tipo Gesù. La favola invece è una metafora e serviva alla crescita dell'uomo. Prendete il re nudo o il mago di Oz. In entrambe il bambino o la bambina svelano la falsità del sistema. Il bambino, non il sapiente, l'ingenuo, l'umile. Salute, Dennis. Beh, il bambino in questo caso dentro di noi è simile sicuramente appunto a quello che stavi dicendo, a quella condizione di essenzialità che si manifesta.
Paradossalmente poi il bambino è il sapiente. È il sapiente ed è quello che appunto, che quando lo scorgi in un altro essere degno di essere chiamato essere, allora senti spontaneamente verso chi deve essere rivolta quella reverenza che prima tenevi per tutte quelle cose, particelle di vita che ti davano un certo comfort o l'idea di essere di poter non soffrire, di poter star meglio, di poter sperimentare quelle condizioni di vita al quale avevi delegato un sacco di potere e dato la responsabilità di farti sentire bene e felice.
Sì, e che quindi erano per te essenziali, esatto, sostanzialmente, esatto. Nell'utilizzo che facciamo normalmente di questo aggettivo.
Sì, quindi non dimenticando quelli che sono gli attriti, che personalmente, per quel che posso dire io, sono a livello emotivo e a livello di pensiero, no? E quando le cose migliorano, appunto, quando riesci a pensare, dire e fare ciò che realmente senti intimamente, interiormente, quindi questi tre corpi che puoi sperimentare e padroneggiare in un certo modo. E già allora hai una padronanza di quelle che sono le tue energie vitali, inizi a non sprecarne più dietro alle pubblicità o dietro a quello che ti vogliono far credere sia o che la società prospetta come essere qualcosa che possa risolvere tutti i tuoi problemi di solitudine o di carenze di qualsiasi tipo, di mancanze, di vuoti, e le cose iniziano ad andare decisamente meglio. Prima Tino faceva un bellissimo, ascoltando quelle parole, veniva proprio come la responsabilità piglia del tutto un altro significato, no? Noi riusciamo ad essere responsabili a malapena di noi stessi, nel senso che a molte persone, se tu lo domandi, e io sono stata tra questi, se dici cosa ti fa star bene, è delegato a un sacco di condizioni che sono esterne a noi, esteriori a noi, soprattutto riguardo alle persone. Quindi devi avere il tuo marito che si comporta in un determinato modo, i figli che sono in un altro determinato modo, tutta una serie di condizioni che coinvolgono anche altre persone attraverso le quali tu pensi poi hai dato la responsabilità di questo ritorno di felicità. Invece poi le cose iniziano a cambiare, nel senso che non solo sei responsabile di te, ma una volta capito cosa realmente ti serve per stare realmente in un processo di gioia, di vita, bello, semplice, facile, inizi ad essere responsabile anche di quello che ti circonda, quindi inizi a comprendere come puoi far star bene non solo te stesso, che è facile, ma far star bene anche una pianta, far star bene anche un pesce rosso, iniziano a non morirti più i gerani sulle finestre, oppure, non lo so, tutte quelle dei piccoli dettagli, passi di fianco a un albero e vedi che il ramo deve essere potato, o scopri che qualcosa ha bisogno di più concime o meno acqua, percepisci come qualcosa che ha la tua stessa scintilla di vita, e questa forse è anche un po' quella transustanziazione, no? Dal tuo piccolo io inizi ad uscire e percepisci anche la vita tutto intorno a te, nei mondi sempre più sottili, che sono anche gli altri regni di natura, animale, vegetale, non lo so.
Quindi fa parte un po' di questa armonia, insomma.
Sì, e quindi la responsabilità prende un concetto non più di colpa, di peccato, di merito, come siamo abituati a considerarla, ma proprio come una capacità, come un potenziale, come un vero e proprio potere dell'essere umani.
Beh, allora, intanto c'è l'ascoltatore di prima comunque che si ricollega e scrive: sì. Il bambino sa di non sapere e desidera conoscere se stesso. Ancora Dennis.
Sì.
Beh, abbiamo iniziato la puntata di oggi leggendo un aforisma dal Roseto in cui parlavamo del desiderio di essere. E sicuramente anche questo è un desiderio, e del fatto sì. Che come la madre sostenga coloro che hanno questa aspirazione, questo anelito. Il desiderio di essere è sicuramente qualcosa che può emergere nella misura in cui poi uno si rende conto di quanto tempo, quanta energia, come dicevi tu prima, abbia dedicato a qualcosa che lui riteneva o lei riteneva essenziale, ma che sostanzialmente in realtà non aveva nulla a che fare con la condizione di spontaneità di cui parlavi tu prima.
No.
E allora uno può maturare anche un desiderio.
Già, il nostro concetto di libertà è nato in età adolescenziale di solito. Si è formulato in quel mentre in cui iniziavano ad esserci strette le imposizioni della famiglia, della scuola, della società, e in cui abbiamo creduto che essere diversi, anche reietti, alienati, eccentrici o istrionici, mettici dentro qualunque cosa, potesse essere la strada per raggiungere quella libertà. Poi per molti è stata la famiglia, quindi esco di casa, mi sposo, per molti il lavoro, per molti uno sport, il raggiungimento di qualsiasi traguardo. Ma quella è stata, diciamo, solo è il proseguo di quello che in realtà ci continua a proiettare verso quello che è l'esteriore, di essenziale, autenticamente essenziale, e di interiore ancora non c'è niente. Solo comunque lo sentiamo, lo chiamiamo io e diciamo: ma no, come, lo sento, lo desidero, lo voglio, lo ricerco, lo bramo, ma siamo ancora in periferia, possiamo dire così.
Sì, che poi alla fine è quello che si dice anche nel testo, cioè il fatto di ricercare la libertà come normalmente siamo abituati, insomma spinti a fare, perché è l'unica cosa che in genere conosciamo, di ricercare la libertà come libertà della personalità.
Sì.
Sostanzialmente, ma in realtà non...
Poi guarda, basta che guardiamo adesso, cioè non credo che si possa avere più libertà di questa, puoi addirittura decidere a quale sesso appartenere, no? E se non è quello giusto lo puoi pure cambiare, quindi non so, direi che più libere di così, non lo so, boh, però ancora non basta, ancora, come spesso abbiamo detto, ancora molti vivono questa condizione di vuoto, di mancanza, di nonostante tutte le comodità e il momento in cui, anche grazie a queste tecnologie, a tutto quello che c'è, l'umanità potrebbe stare in uno stato di pienezza, di benessere per tutti, niente, ancora c'è qualcosa che non quadra, ancora molti non sono appagati e felici, e oltretutto non dobbiamo dimenticare che quello che noi sperimentiamo come benessere costa ad un'altra buona metà di umanità un malessere non da poco.
E tra l'altro, appunto, quindi, cioè, tutto questo tempo, questa energia dedicata, diciamo, nel ricercare qualcosa che poi non si ottiene, un po' come, sai, quelle giostre in cui vai su e giù per prendere qualcosa, mi pare che ci fosse da tanto,
sì,
che
sì,
non salgo su una giostra, mi pare che ce ne fossero, no? Che cercavi di prendere qualcosa e poi alla fine,
esatto,
forse uno ci riusciva, forse non ci riusciva nessuno, è un po' così.
Continui. Vincevi un giro, un altro giro, qua è lo stesso, rinasci un'altra volta.
Quindi ogni volta ti fai un giro di questa giostra, chissà che uno riesca, e poi anche se lo riesci a prendere, chissà cosa sarà mai, quindi questa cosa che tu prendi, ma sostanzialmente poi gira che ti rigira, ma la vera libertà, qui scrive Hermes, scoprire di essere l'essenza invece vuol dire aver trovato la vera libertà di essere realmente se stessi. E quindi, al di là di come uno poi possa vivere questo copione della vita, che possa viverlo da ricco, da povero, da fallito, da uomo di successo, da
sì,
sposato, da single, da tutte le varie possibilità, da africano, da europeo, ma sostanzialmente alla fine mi rendo conto che ora sta diventando più essenziale per me poter essere me stesso, anche quando poi soffro di quelle limitazioni della personalità a cui sono ancora attaccato per abitudine o per, diciamo, forse inadempienza lavorativa, eccetera, in cui non riesco ad esserlo, ma me ne rendo conto. E quindi
sì,
il desiderio di poter essere me stesso, di poter essere quindi
sì,
spontaneo, sincero, eccetera, è qualcosa che sento emergere e è qualcosa che normalmente credo non si viva, perché ognuno recita un copione, è portato a recitare un copione e vive mille limitazioni che molto spesso non sempre sono reali, molto spesso esistono anche solamente nella sua testa,
sì,
per impedirgli di essere se stesso.
Sì, intanto, cioè, quello che ci tengo a precisare è che noi ovviamente parliamo della nostra esperienza, e proprio perché riteniamo che sia sacra l'esperienza di ognuno, quindi a qualunque stadio, a qualunque stato, a qualunque grado, chiunque degli ascoltatori si trovi, sta vivendo la propria sacrosanta esperienza. Mi vengono le parole che sicuramente molti dei radioascoltatori hanno sicuramente sentito dalle loro mamme, no? Quando erano... stavano per essere sgridati e ti dicevano: prega il tuo Dio che non te ciappa. Non erano del tutto ignoranti, secondo me sapevano che ognuno di noi aveva un Dio per conto suo, e questo rimane in età anche abbastanza adulta, nel senso che per qualcuno il proprio Dio è il denaro, per qualcun altro può essere il successo, l'intelletto, la fama, non lo so, però guarda come ci prostriamo pur di ottenere quello che abbiamo decretato essere il nostro Dio, e che quindi può darci in cambio quello che noi cerchiamo. E che cosa cerchiamo? Non penso che ci sia qualcuno, e invito tutti a rispondere, che cosa cerchiamo? Cerchiamo qualcosa di diverso dalla gioia, dalla felicità, dalla pienezza? E via via che togli le cose proprio artificiali, esteriori, che possono, al quale hai dato il potere di poterti ricambiare in questo modo, di poterti dare questa gioia, questa pienezza, questa autenticità, questa semplicità, solo di essere e basta.
Sì, questa delega di responsabilità di cui parlavi prima, il fatto che noi siamo abituati a vivere una vita delegando la responsabilità di quella,
sì,
che può essere la nostra felicità,
sì,
a qualcosa.
Sì.
E uno poi si è soddisfatto anche di quello, però forse molti, anche se non se ne accorgono o non lo ammettono loro stessi, non sono pienamente soddisfatti, un po' come dire, ma era questo che
Era
veramente
questo,
cercavo,
esatto.
era davvero questo.
Sì, qui non sono ovviamente messi in discussione i bisogni fondamentali di una
No,
persona e
certo.
di un individuo. La casa, il diritto di avere una casa, un posto sicuro, una famiglia, insomma, di crescere per un bambino in determinate condizioni, mangiare, aver soddisfatto alcuni bisogni fondamentali. Questo non è messo in discussione, ovviamente, ma quanto poi si spinge oltre questo bisogno. Al punto che se tu stai vivendo una relazione e il tuo compagno o la tua compagna decide di lasciarti, puoi arrivare ad uccidere perché questo non accada. Non è una cosa che capita una tantum, è abbastanza frequente, no? Perché hai delegato a questa persona tutta la tua esistenza, tutta la tua vita, tutto non puoi assolutamente permetterti di perderla o di perdere quel lavoro. Molti vanno in crisi perché perdono il lavoro, perché non ottengono il successo o, come capita per molti sportivi, perché non sono magari più in grado di mantenere determinati standard o determinate prestazioni. Quindi ci si è un po' sfocalizzati da quello che era. Io la vedo un po' così come dei fuochi d'artificio che una volta partiti continuano all'impazzata a perdersi fino nell'oscurità, fino a spegnersi.
Eccoci in diretta, state ascoltando Gli Altronauti, la trasmissione del Centro Culturale Sei Altrove su Radio Cooperativa. E chi volesse intervenire ha delle considerazioni da fare su quello che è stato detto, il numero di telefono per farlo è lo 049 880 9020, ripeto 049 880 9020, oppure potete anche scrivere un SMS al 345 18 91 68 5. Prima tu, Mella, hai citato un aspetto che viene espresso da Hermes nel testo che abbiamo letto, che ricordo si chiama appunto Di seppellire l'essenza, che trovate nel nostro blog La Via della Rosa, ovvero l'integrazione tra ciò che uno pensa, dice e fa. E qui viene definito un talento che può essere risvegliato da Hermes. Ora, viene definito da Hermes un talento che può essere risvegliato. E l'integrazione tra ciò che uno pensa, dice e fa, normalmente la consideriamo qualcosa di scontata, di banale, ciò che no, dovrebbe far ritenere che una persona sia mentalmente stabile, capace di intendere di volere, come si dice.
Sì, ma
E invece non è così semplice.
no,
Diciamo.
lo crediamo tutti in realtà, fino ad un certo punto, no? Non ci si accorge della smentita continua di se stessi e quindi crediamo di essere molto coerenti. No. Io una sola parola, quello che penso faccio, quello che dico mantengo. Onesto, sono un uomo d'onore, una persona d'onore. Non posso perdere la faccia. Mi viene un po' da ridere. Perché?
Quale faccia? Quale delle tante?
Quale delle tante? Anzi, nel momento in cui perdi la faccia, puoi metterti a correre per la strada gridando alleluia, alleluia, perché è un grandissimo momento. Se ci, per esempio, non lo so, potremmo scorgerci a questa smentita, a vivere questa smentita, proprio quando tutti noi inorridiamo per queste guerre in corso, no? Ma molti, come ho visto fare, lo fanno durante il telegiornale che viene mandato in onda durante l'ora di pranzo e mentre mangi comodamente seduto nella tua cucina e non ridisci per quel che accade al resto dell'umanità. Per esempio, questo potrebbe essere un esempio molto banale di come ci si smentisce. Quindi una parte di te prova un autentico sentimento di ripugnanza verso quello che accade, ma un'altra parte di te sta facendo quello che in quel momento è routine, abitudine, consuetudine che si debba fare.
Sì, sicuramente poi questo esempio è forte, però è reale sostanzialmente. E anche nella vita di tutti i giorni, cioè sì. Al di là poi del notiziario o di quello che accade da qualche parte, ma anche per quello che ci accade nelle cose proprio che accadono anche a noi, uno ritiene di essere coerente semplicemente perché molto spesso, questa ovviamente è la mia esperienza, e non osserva quello che dice, che pensa e che fa.
Già.
Prendiamo la telefonata ora, poi è arrivato anche un messaggio che leggeremo dopo. Pronto?
Ciao, sono Dennis.
Ciao.
Buongiorno,
Dennis.
Saluto a te, a me e a chi ascolta. Su alcuni punti, io non vedo la coerenza, non ne vedo la coerenza di alcune affermazioni, perché mi sembra che alla fine di tutto si dia sempre la colpa all'individuo, al soggetto, perché ci sono le persone che hanno mille facce, perché ci sono i cattivi, perché ci sono quelli che fanno i loro interessi e non pensano agli altri, e non ci chiediamo mai il sistema che garantisce questo, che favorisce questo, se sia corretto o meno. Faccio un banalissimo esempio. Dal primo messaggino che vi ho, riprendendo quello che ho detto nel primo messaggino, l'informazione non è assolutamente informazione, è comunicazione. Ci stanno martellando ormai da più di un anno sul femminicidio, ti dicono che il maschio è violento, che in genere a fare queste cose sono i compagni, come ha detto anche prima Mel, o i mariti delle donne che vengono violentate, che dalla mattina alla sera che subiscono queste violenze, e quindi l'unica soluzione sarebbe o eliminare i maschi oppure, ma non è tanto il maschio che è condannato, ma l'attività sessuale, è perché si parla, non a caso si parla di violenza sessuale, no? E allora, stamattina ho sentito, Efram, che ha fornito dei dati, l'aveva già dato un'altra volta, che i paesi dove si compiono maggiori violenze sessuali sono i paesi nordici. In primis la Svezia, anche per quel che riguarda i femminicidi, il maggior numero di femminicidi per ogni 100.000 persone è in Svezia, succede in Svezia. Quindi, poi un altro dato, perché... Non si forniscono mai di dati oggettivi, si danno sempre delle opinioni, e questo è sbagliatissimo, oppure al massimo si arriva a dare delle percentuali, che sono come nel voto, si dice il 22% ha votato Fratelli d'Italia, il 10% non so, ma di chi? Il 22% di chi? Di cosa? Perché non vanno tutti a votare. Io per esempio non vado a votare.
Sì, Dennis, però non deviamoci troppo.
Non sto deviando, sto semplicemente dicendo che si butta fumo negli occhi delle persone, perché se il bambino, per tornare a un'altra cosa che ho detto, desidera conoscere se stesso e si crea attorno a questo desiderio una montagna di complicazioni. Ci sono un sacco di specialisti, il pediatra, il come si chiama quello per il linguaggio, non mi viene in mente. Se il bambino crescesse naturalmente, fosse inserito in un sistema dove si sviluppa l'autonomia delle persone e si desse la possibilità ai bambini di crescere in maniera armonica, non ci sarebbe bisogno di specialisti, non ci sarebbe bisogno di, di medici, non ci sarebbe bisogno di odontoiati, non ci sarebbe bisogno di niente. E il sistema invece fa sì che le persone crescano da dipendenti, crescano non da singoli individui autonomi, ma da dipendenti che abbiano in vita bisogno di qualcuno che gli insegni come fare a vivere. Va bene,
grazie,
saluto,
Dennis.
Buona giornata.
Grazie, alla prossima. Grazie per l'intervento di Dennis. Facciamo però una precisazione, che forse Dennis ha capito male: non mi pare che tu abbia citato l'aspetto dei femminicidi o dei compagni.
No, mi pare che sia in un senso che nell'altro, capitano talmente, capita di tutto, che quindi, credo che, cioè, sono perfettamente d'accordo con quanto dice il nostro radioascoltatore, nel senso che questo sistema non è un sistema, diciamo, che promuove una crescita favorevole, eccetera, ma non vedo alieni a capo del sistema, vedo esseri umani. Allora, vedo umani, anzi. Allora mi domando, perché è mio desiderio, come credo di qualunque altro, cambiare il mondo e avere un mondo di bene, un mondo di pace, un mondo di dove le persone siano felici. Chi non lo vuole? Come arriviamo però a fare questo? Da dove partiamo? Chi li educa, questi bambini? Da dove si comincia? Da dove si inverte la rotta? Che cosa stiamo facendo a riguardo? Allora, noi, modestamente, altronauti, abbiamo aderito a quello che è questo insegnamento antico, questa tradizione che parla del conosci te stesso. E perché? Perché solo tornando all'essenziale, tornando all'autenticità che muove ognuno dentro, a quella scintilla che fa brillare la vita in ognuno di noi, allora si possono far cadere i governi senza sparare un solo colpo, perché le persone che saranno gli individui, gli esseri che saranno al governo in una società futura, come abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, avranno questa conoscenza, ma la useranno per la vita, per amore, non lo so. Come si cambiano le cose, Iapo? Da che punto si parte? Non puoi prendere i bambini e dire ok, adesso crescerete bene. Chi lo fa? Lo deve fare un adulto che si è accorto del male che ha fatto, degli errori, che è tornato sui suoi passi, che si è guardato allo specchio e si è fatto schifo, non si è riconosciuto come essere umano, ma come bestia vestita, come animale pensante, e a quel punto ha provato un profondo, profondissimo impulso di tornare dentro se stesso e vedere cos'è. Per questo diciamo che le crisi sono benedette, a volte non lo dico mica io, insomma lo insegnano, di come approfittare di questi passaggi, di questa crisi, dove può essere portato questa umanità, di dove può essere portata, perché sono gradi evolutivi in cui siamo spinti a sviluppare determinate cose, ad approfondire noi stessi, no? In cui ci viene mostrato che cosa ha prodotto l'essere questi personaggi sociali che abbiamo tanto difeso, ben vestiti, con belle case, belle macchine, bei lavori, tutti i comfort, e che cosa in realtà hanno lasciato dentro ancora da adempiere, da comprendere.
Condivido tutto quello che hai detto e aggiungo solamente una cosa all'intervento di Dennis. Non è che noi diciamo che è tutta colpa del soggetto, il principio della colpa è comunque un'altra cosa siamo nati, è la responsabilità, quindi sicuramente noi possiamo discolparci di tante cose, di tante colpe che... posso capire che a livello sociale ci siano molti sensi di colpa, quindi uno dica no, un altro che mi aggiunge dei sensi di colpa magari ascoltando. In realtà noi quello che stiamo richiamando, e per quanto mi riguarda io posso solo vedere insomma nel poco della mia vita la responsabilità del soggetto, cioè il fatto che comunque, come
dicevi
tu,
all'intervento di Tino, no? Sì. Di che cosa puoi essere responsabile? Ok, ho imparato ad essere responsabile di me perché mi sto conoscendo, e mi sto conoscendo non come personalità, mi sto conoscendo come essere umano, presente adesso, in questa circostanza, in questo mondo, con tutte le qualità e le cose che posso sperimentare e fare. Ok, allargo questa responsabilità. Fino a dove? È limitata, se ci pensi.
Eh sì.
È limitata, puoi far star bene qualunque cosa sfiori.
E guarda, invece adesso, diciamo, prima di essere raggiunti da eventuali altri interventi, invece leggerei un messaggio di Maria Cristina, che è arrivato prima della telefonata di Dennis, che in merito all'insoddisfazione che abbiamo citato prima, scrive: non credete che sia proprio dell'essere umano essere sempre insoddisfatti, cercare sempre altro, essere sempre in ricerca? Per questo non siamo rimasti fermi all'età della pietra, se non altro per quella voglia di vita che ci sospinge avanti o per quell'essenza da scoprire. Maria Cristina.
Eh sì, ed è proprio vero. Un cane non ha tutti questi problemi. Un pappagallo non ha tanto meno. Nascono, hanno una loro funzione, arrivano all'apice, diciamo, della loro espressione, senza tanti problemi e senza tanti risvolti. Nell'essere umano questo limite sembra proprio non esserci, quindi avanza in quella che è la propria evoluzione, ma non trovando la fine, sperimenta periodi di crisi.
Prendiamo questa telefonata. Pronto?
Sono ancora quello di prima.
Buongiorno.
Tino, buongiorno.
Sono ancora quello di prima.
Dica.
Allora vi racconto una bella cosa.
Sì.
Sapete che io posso essere vostro nonno o vostro papà? Saluto la Cristina, che non l'ho mai conosciuta di persona, e saluto il grande Dennis. Io sono nato in un periodo dove che non c'era nulla. Non c'era nulla. Non c'era povertà, c'era miseria. Non c'era testi giocattoli che io mi sono fatto tutti i miei giocattoli. Adesso i bambini come fanno a trovare se stessi se questo povero bambino, che io ne sto vedendo perché io lascio tutti che si esprimano come vogliono, questo bambino, non posso venire da te Tino, non posso, perché devo portare il bambino al nuoto, poi deve fare la musica, poi deve fare il ballo, poi deve fare lo sport. Ma sono tutte scelte che fa i genitori, che fa la mamma, che fa il papà. E questo povero bambino, no? No, come fa a riconoscere se stesso se è implicato a tutte, e dopo c'è da fare i compiti? Adesso fanno le scuole private perché vengono a casa con i compiti fatti. Io, andare a scuola era un divertimento.
Sì.
Allora vi posso dire, io sono Tino e si faceva l'appello. Io ero sempre presente. Degli Agostini, io cognome mio e degli GL, degli Agostini Tino, nato a Padova, vivo a Padova e muoio a Padova. Come fai tu a dire? Ma è qua, è un periodo che tu vivi. È un periodo che tu vivi. Tu devi essere un bravo amministratore di te stesso. Non devi, per non avere rompiture di testa, vivi su un condominio e prendi l'amministratore che se si rompe la lampadina, se si rompe la serratura, via di seguito. Tu devi amministrare te stesso. E come fai a conoscere te stesso se questi genitori vogliono realizzarsi nel proprio figlio? E deve essere un bimbo prodigio. Tanti bambini, bravo, bravissimo, prodigio di cosa? Prodigio. Io posso vantarmi che posso fare 5 cose, ma che non me l'ha insegnata nessuno. Ecco il talento. Il talento è un dono che ha dentro questa che sta portando la trasmissione, questo che mi sta ascoltando, il suo compagno. Il talento è una cosa che hai tu. Gli altri, per quanto che copiano, non riescono mai a fare quello che fai tu.
Grazie Tino, un messaggio
molto
profondo.
Avete capito com'è il discorso?
Ho capito.
Ora, io sono nato in un'epoca che ho dovuto farmi i giocattoli e mi sono fatto i giocattoli. Io vivo veramente, sono 73 anni che vivo felice. Ma dire questa parola, che è composta da F di Firenze, è di Empoli, ma la vita è la felicità, la vita è la sicurezza, io ce l'ho la sicurezza, io ho la sicurezza, io ho la felicità, io so che domani, no che Muni mi deve dire che domani è sabato.
Tino, grazie mille.
Va sabato, bene. Io domani devo vivere la mia vita, devo farmi gioia, la gioia non è fantasia. Io domani, oggi ho soddisfatto il mio corpo e domani lo soddisfo con un'altra cosa che faccio io.
Ecco, parlavamo proprio di soddisfazione, infatti. Va bene.
Questo è.
Grazie.
Io domani faccio una cosa che mi soddisfa a me. E tu perché fai questo? Vieni qua e vedi. È vedendo che si impara. Vi abbraccio e vi ringrazio, siete una bella coppia.
Grazie.
Ma la coppia più bella del mondo, la coppia più bella del mondo siete voi due.
Grazie Tino.
Grazie, vi cambiamo. Buona
vi saluto,
giornata, alla prossima.
Vi ringrazio, vi chiedo perdono che vi ho disturbato.
Grazie, nessun grazie, disturbo, nessun
grazie
disturbo.
Dell'intervento.
Alla prossima. Allora, la coppia radiofonica più bella del mondo. Grazie
sì,
Tino.
La coppia radiofonica, sì.
Beh, in merito, insomma, all'esempio forse che ha portato Tino, la differenza, magari vuoi dire qualcosa,
sì,
il fatto
di, guarda, che mettendo insieme i due, il messaggio di Maria Cristina e l'intervento di Tino, se tu guardi un animale quando ha la pancia piena è pacificato, si mette là buono buono, non ha altre esigenze. Per l'uomo, paradossalmente, quando ha la pancia piena iniziano i problemi. Perché appunto finché tutto rimane ad un livello molto basso in cui è implicata proprio la sopravvivenza e quindi le necessità che sono proprio i bisogni primari, non hai tanti grilli per la testa, no? Ma man mano che la pancia si riempie sembrano sorgere come i funghi desideri di ogni tipo e ci si proietta appunto, come abbiamo detto all'inizio, come questo testo anche in alcune sue parti suggerisce, verso ricerche che sembrano essere essenziali, di vitale importanza, che danno un senso alla nostra esistenza, alla nostra vita. Ecco, un po' il succo del discorso è proprio questo. Con la pancia piena noi umani iniziano i problemi.
Sì, e quindi da questo punto di vista, diciamo, quella insoddisfazione che citava Maria Cristina, lei si faceva quell'insoddisfazione che avevamo parlato, è una cosa in realtà positiva, cioè
sì,
il fatto che noi non riusciamo, cioè sotto questo aspetto, il fatto di non riuscire ad essere appagati dalle modalità di appagamento che ci vengono fornite, a cui deleghiamo questa responsabilità, è quello che sostanzialmente ci permette anche di poter sicuramente crescere e indubbiamente ecco.
Sì, quello che poi diceva anche Dennis, no, di questo sistema che non favorisce, ma cos'è che consente a questo sistema di rubare il nostro tempo, di rubare la nostra energia? Perché continua a essere il sistema e perché continuiamo ad obbedirgli? Perché non abbiamo nessuna padronanza sostanzialmente? Ecco perché il lavoro di conoscenza su di sé è non fondamentale, è di più di fondamentale importanza. È, credo, l'unica cosa in questo momento e lo dico proprio col cuore.
E beh, prendiamo quest'ultima telefonata.
Sì.
Pronto?
Perdonatemi, faccio un secondo intervento.
Sì, molto breve, va bene.
Voi state descrivendo non l'uomo, voi state descrivendo il borghese. Ci sono un sacco di persone che si credono borghesi in eterno, ma la condizione dell'uomo e la vita dell'uomo si sviluppa da qualche milione di anni e noi stiamo parlando di cosa? Di niente. E ripeto, questo sistema non ha futuro, perché non si basa su dei dogmi e su delle cose irrealizzabili e quindi bisogna che capiate questo, che state descrivendo il borghese, non l'essere umano. Ricordo che ci sono guerre dove si sta sterminando centinaia di migliaia di persone soltanto con il fatto che si vengono descritte come bestie subumane. non dico altro, buona
Va
giornata.
bene, grazie Dennis, buona giornata a te. Beh, allora aggiungiamo forse Borghese nella visione di Dennis agli vari appellativi, ovviamente chiariamo un attimo perché Dennis ha detto una frase che poi può essere mal interpretata da qualcuno, ha detto Borghese non un essere umano, chiunque è un essere umano, comunque partiamo da questo, chiunque, quindi qualsiasi essere umano sostanzialmente, qualsiasi umano, anche se noi stiamo parlando del fatto di vivere come macchine o come animali pensanti, eccetera, ma è chiaramente per definire una condizione di vita da cui uno può emanciparsi, ma qualsiasi umano ha
Sì, l'unica
dignità.
cosa che ci distingue è la consapevolezza e quindi la capacità di pensare o di essere pensati.
E direi che sì, questa è sicuramente una cosa fondamentale. E beh, diciamo che poi, vabbè, Dennis un po' ha citato questo aspetto, no, del fatto che il sistema punta a delle premesse irrealizzabili, va bene, ma in ogni caso, come dicevi tu prima, quando ti chiedevi ma che cosa lo alimenta, che perché noi, perché questa cosa esiste, sostanzialmente le premesse irrealizzabili però sono quelle a cui sostanzialmente noi crediamo, sono le favole in cui caschiamo, che però, bene o male, fanno parte della nostra esperienza, nel senso che mi sento di aggiungere a quello che dice Dennis, che al di là che questo possa essere condiviso, no, la sua descrizione, ma in ogni caso questa è la realtà in cui viviamo attualmente. Quindi il nostro punto di vista non è quello di il punto di vista di una denuncia nei confronti di un modo d'essere. Sicuramente ci può anche stare, fa anche parte, ma è quello di poter operare su noi stessi. Tu parlavi prima appunto dell'importanza fondamentale del lavoro prima della telefonata, di poter operare su noi stessi e quindi operare in questo senso, pur con tutti i nostri limiti e le difficoltà del caso, ma nella situazione in cui viviamo oggi, non in un mondo ideale.
No.
Può essere un'aspirazione il mondo ideale, ma noi abbiamo a che fare con questo oggi, quindi ci può piacerci questo sistema borghese o no, però è la realtà di oggi in cui viviamo.
Certo, l'essenza è sepolta e a seppellirla è la nostra personalità. Non è chissà quale fenomeno sovrannaturale. È il processo stesso di sviluppo di un essere umano non conosciuto, non consapevole, ignorante e sfruttato e usato ad hoc anche per il consumismo piuttosto che per essere consumato. Quindi, ecco. Ma come scrive Hermes, il lavoro a cui tutti siamo chiamati è quello di disseppellirla. Questa essenza,
Ah
non
sì.
di buttarci ancora più fango sopra e di oscurarla ancora di più. Allora, come abbiamo detto, il lavoro porta a una certa padronanza. Padronanza di cosa? Delle proprie energie, del proprio pensiero. E già avere una minima padronanza di questo ti porta ad essere un pelino più padrone del destino e di quello che è il futuro che ti vai a creare. Ovviamente, è un po' più responsabile di te e di quello che ti circonda. A questo punto, se a tutti gli esseri umani sul pianeta tu dici vuoi stare bene o vuoi stare male, non penso che ci sia qualche idiota che risponde no, voglio stare male. O forse se c'è, ha in effetti, poverino, dei
Convinto in realtà
problemi.
di star bene, cioè
Sì,
di
o
cercare di.
esatto, ho dei problemi. Premesso questo, se come. Come io credo è credenza di questa tradizione antica che ci investe con il suo lavoro con la L maiuscola e con il suo risveglio, percorso di risveglio. Una volta che si prende consapevolezza con questa necessità di conoscere se stessi, non si può che andare verso il proprio bene e il bene di quello che ci circonda.
Sì, credo anch'io sia così diciamo, nella mia poca esperienza, ma effettivamente è così. Noi molto spesso abbiamo delle paure che ci limitano, ma quando poi andiamo a verificare se queste paure sono reali oppure no, molto spesso non lo sono, eppure queste ci condizionano.
Sì.
E quando qui si parla di una attitudine, chiamiamo così, di uno stato di coscienza che si può raggiungere, io è una cosa di cui ho solo letto, non ne ho fatto esperienza, però mi ispira molto, la fiducia fondamentale, quindi il fatto di potersi
Eh
affidare
sì.
sostanzialmente. Quindi anche forse in questa fiducia fondamentale anche le cose che non ci piacciono, che contestiamo, hanno un senso, hanno probabilmente un significato.
Sì, abbiamo dato grandissima fiducia a quello che oggi è stato chiamato più volte in ballo e che chiamiamo il sistema. Quindi un sistema di cose, di credenze fondamentalmente, di convinzioni, di conclusioni. Ha avuto tutta la nostra fiducia, l'abbiamo creato noi. Ripeto, io non li vedo, cioè vedo persone che governano sempre via via sempre più capaci e raffinate, diciamo così, no?
Sì, diciamo che sostanzialmente quella fiducia che da bambini siamo stati portati a dare delle modalità, poi
Sì.
possiamo, indubbiamente tu hai aperto la trasmissione, la puntata, cioè il tuo intervento di oggi parlando appunto della possibilità di ritornare a quella
Sì.
condizione in cui eravamo sostanzialmente puliti da ogni forma di influenza,
Sì.
eccetera, e quindi sicuramente questa cosa può essere un auspicio e una possibilità, perché normalmente questa possibilità non la si ha, nel senso che uno ovviamente sfrutta gli strumenti che ha a disposizione o che crede di avere a disposizione,
Certo.
se non ne ha a disposizione oppure ne ha, ma come dicevamo, non li vede perché in questo caso sono seppelliti, sono sepolti, sostanzialmente cosa può utilizzare? Che talenti può utilizzare? Che possibilità può accedere se non li vede in quel momento, eccetera. E quindi questo seme che viene portato, secondo me, attraverso un messaggio come quello che abbiamo letto oggi, che abbiamo provato a commentare, è una possibilità. E
Sì.
poi non è detto che il germoglio di questo seme arriverà con la prossima primavera, forse lo dovremmo vedere anche attraverso molte, molte
Chi
primavere,
lo
però
sa?
prima o poi questo seme deve essere.
Eh sì, diciamo che ci vuole molto, molto coraggio o molta disperazione per iniziare a muoversi controcorrente rispetto a quella che è una società che ormai sembra andare verso determinati punti e determinati obiettivi. Facendolo però si scopre che quella fiducia fondamentale prende queste inizia a diventare qualcosa di molto molto semplice. Qualcosa molto, di molto semplice avvertito proprio in se stessi. E a volte è spiazzante che il solo fatto di essere vivi alla mattina, quando ti svegli, ti faccia, non so, venire le lacrime agli occhi e scopri di averla toccata, quella fiducia fondamentale, no? Così, semplicemente per il fatto che ci sei, ancora prima di pensare a quello che sarà la tua giornata e
Beh, grazie. Quella che trasmette un'immagine bellissima è una condizione auspicabile e quindi che dà un senso anche delle parole che utilizziamo e che effettivamente possono mostrarci una condizione, uno stato di coscienza che forse è molto più accessibile di quanto.
sì, a volte si tratta, mi pare che si tratti di rallentare da quella compulsione e compulsività mentale a cui sembriamo spinti.
Eh sì. Mel, io ti ringrazio e ringrazio gli ascoltatori. Anche oggi sono arrivate le 13:30, quindi la puntata finisce qui. Ricordo sul nostro blog che il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org, trovate questo testo che abbiamo letto, che ha fatto da ispirazione alla puntata odierna, Disseppellire l'essenza.
Sì, vi ringrazio tutti dell'ascolto e magari, non lo so, Iapo, per chi non ha avuto modo di esprimere le proprie idee, la propria opinione, c'è sempre la nostra mail e perché
Che
no?
Esatto.
Scriveteci.
È info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it. Potete contattarci. Il nostro sito internet è seialtrove.it, scritto tutto in lettera. E quindi potete eventualmente contattarci e sicuramente le vostre considerazioni poi possono fare da spunto per noi e anche per le prossime puntate. Altrimenti potete riascoltarci di nuovo venerdì prossimo, il 13 dicembre, sempre dalle 12 alle 13:30 su Radio Cooperativa. Ricordo che mercoledì prossimo, quindi l'11 dicembre, andrà anche in onda la replica di questa puntata dalle ore 15:20 alle ore 16:50.
Grazie a tutti, buona giornata.
Ciao a tutti, buon ascolto di Radio Cooperativa. I molteplici aspetti di un'unica vita offrono all'uomo cosciente vastità, pienezza e abbondanza.